Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore, con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Per il maggio dei libri, che quest'anno è dedicato all'amore che muove il sole e l'altre stelle, in omaggio a Dante Alighieri, seguitiamo le nostre letture con il secondo appuntamento dalla Divina Commedia raccontata da Paolo Di Paolo con illustrazioni di Matteo Berton, La Nuova Frontiera Editore, Purgatorio. Leggono gli attori Anna Maria Jacopini e Sebastiano Colla.
Percorrer miglior acque alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. E canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e di salir al cielo diventa degno.
Un'imponente montagna da scalare, un'altissima montagna nel mezzo dell'oceano, come un'isola a forma di torre. Questo è lo scenario che si presenta agli occhi di Dante e Virgilio. In purgatorio i peccatori non scontano una pena eterna. Vivono un tempo di purificazione, preparandosi al paradiso. Devono essere degni di salire al cielo. Sotto un cielo stellato poco prima dell'alba, la domenica di Pasqua dell'anno 1300, i due viaggiatori provano finalmente un po' di sollievo. Il paesaggio intorno, dopo le terribili visioni del viaggio infernale, sembra avere recuperato dolcezza. L'aria è mite. Dante distoglie lo sguardo dalle stelle e nota una figura di vecchio. La barba è lunga e bianca, e così i capelli, che gli scendono sul petto. La sua vista non incute timore, ma rispetto, come quella di un padre saggio. Si tratta di Catone, un grande politico dell'antica Roma, che combatté contro il suo rivale Giulio Cesare e scelse di morire suicida per difendere i propri ideali.
Chi vi ha guidato fino a qui? Come avete fatto a superare l'oscurità della voragine infernale?
Virgilio strattona Dante e risponde: non è mia l'iniziativa di questo viaggio, né abbiamo rotto alcuna legge infernale. Una donna, Beatrice, è scesa dal cielo per chiedermi di guidare l'uomo che vedi qui accanto a me. Lui non è morto, è vivo. Ma per i suoi peccati era come se lo fosse. Stava per perdersi completamente. E solo questo difficile viaggio avrebbe potuto salvarlo. Gli mostrerò ora le anime che qui, in purgatorio, tu custodisci. Sii benevolo verso di lui, se puoi. Lui è in cerca di una libertà profonda, interiore, preziosa, come sa chi rifiuta di vivere se gli viene tolta. E tu stesso hai preferito la morte ad una vita priva di libertà. Lasciaci quindi proseguire il nostro cammino.
Se, come dici, una donna del paradiso ha voluto questo viaggio, non occorre che tu mi preghi. Andate pure. Purché l'uomo che hai accanto sia purificato dalla sporcizia dell'inferno.
Il sole dell'alba intanto rischiara il cielo, scaccia via la notte. La luce fa scintillare il mare in lontananza. Il viso di Dante riacquista il suo colore naturale, che il buio e la fuliggine infernale avevano nascosto. Cammina però insicuro, pieno di dubbi, come chi non sa quale sia la strada giusta da prendere. A infrangere questa incertezza uno strano, fortissimo bagliore che arriva dal mare, una luce che si muove a tutta velocità. Dante vorrebbe chiedere al suo maestro e si volta verso di lui, che resta in silenzio, mentre due macchie bianche compaiono ai lati della grande luce e si rivelano essere ali. È un angelo messaggero di Dio. Virgilio grida verso Dante.
Inginocchiati!
L'angelo a poppa di una navicella leggerissima sfiora le acque del mare e si avvicina alla spiaggia. Benedice i due viaggiatori mentre le anime a bordo cantano un inno di lode. L'angelo fa il segno della croce. Poi le anime scendono sulla spiaggia e lui in un istante sparisce, come un punto luminoso, oltre l'orizzonte. La folla resta a guardare, come disorientata da uno spazio del tutto nuovo. Voi forse credete che noi siamo esperti di questo luogo, ma non è così.
Spiega Virgilio.
Siamo come voi, in cerca di una strada per salire in cima al monte. Una delle anime a questo punto si fa avanti, va incontro a Dante per abbracciarlo e lui ricambia, ma si accorge che non è possibile abbracciare un'anima, è come abbracciare il vento. Tende le braccia, prova a stringerle intorno a colui che con slancio si era avvicinato, ma non riesce, ne resta stupito. È l'anima stessa che lo invita a non insistere ancora. Con una voce piena di dolcezza che finalmente Dante riconosce, è il suo amico, Casella. Ti voglio bene ancora adesso, come quando ero in vita ed ero dotata di un corpo, dice l'anima.
Amico mio,
gli risponde Dante.
Sto facendo questo viaggio per purificarmi, per essere pronto, una volta morto, a tornare qui, dove sono ora. Ma tu, invece, dove sei stato tutto questo tempo? Il periodo che intercorre tra la tua morte e il tuo approdo qui stamattina, dove l'hai trascorso?
Più volte mi è stato negato questo tragitto, ma è la volontà divina da cui tutto dipende, gli dice l'anima. In vita Casella era stato un musicista e un cantore, aveva composto musiche per i versi di Dante. L'affetto che lega i due amici non si è dissolto.
Se non ti è impedito, fammi ascoltare di nuovo la tua musica, che sempre placava le mie angosce, i miei dolori. Sono così stanco.
Amor che nella mente mi ragiona. E tutte le anime così restarono immobili ad ascoltare, ma è il vecchio Catone a interrompere questo momento, gridando:
che significa tutto questo, spiriti pigri? Correte verso il monte. Andate a purificarvi per raggiungere Dio.
Sulla loro strada incontrano le anime di coloro che per ribellione o disobbedienza sono stati allontanati dalla comunità dei credenti in Dio, e quelle di chi non si è impegnato a sufficienza, trascinandosi pigramente nella vita come nella fede.
Dante e Virgilio salgono per un sentiero scavato nella roccia. Come scalatori devono aiutarsi con le mani, la parete è ripida e sotto c'è il vuoto. Dante è stanco e preoccupato, domanda a Virgilio quanta strada manca e quale percorso sceglieranno. «Se non ti fermi, io rischio di restare indietro», gli dice. Anche alzando gli occhi, la cima del monte resta invisibile. Il maestro continua a confortare l'allievo.
«Scalare questa montagna è faticoso»,
ammette Virgilio.
«Ma tanto più sali, tanto meno avverti la fatica. Perciò coraggio. A un certo punto, proseguire la salita ti sembrerà facile, come stare a bordo di una barca trascinata dalla corrente di un fiume».
Le anime che Dante e Virgilio incrociano sul loro cammino sono stupite dal fatto che il corpo dei due viaggiatori proietti un'ombra sul terreno. Questo accade solo ai vivi. Un'anima non ha ombra. Mormorano perciò fra loro, si domandano come sia possibile un simile fenomeno. Virgilio invita Dante a non rispondere, a procedere senza preoccuparsi. Quasi assediano il maestro e l'allievo. ma le anime si fanno più vicine, quasi assediano il maestro e l'allievo, pretendono di essere ascoltate, vogliono raccontare la loro storia.
Siamo le anime.
Anime, dice una di loro.
Anime di chi è stato ucciso in modo violento. Abbiamo commesso peccati, ma in punto di morte abbiamo perdonato chi ci ha fatto del male. Ed è per questo che ora siamo qui, in attesa di salire al cielo.
Diverse voci che Dante ascolta appartengono ad anime di uomini uccisi per ragioni politiche, vittime della ferocia con cui ai suoi tempi si regolavano i conti fra avversari. Fra quelle maschili, a un tratto, arriva all'orecchio di Dante una voce femminile, ed è la sua dolcezza a colpirlo.
Ricordati di me, ricordati della mia storia, quando tornerai tra i vivi.
È Pia de Tolomei a parlare. Visse negli anni di Dante. Nel 1297 il marito la fece uccidere per sposarsi liberamente con un'altra donna. Le altre anime continuano ad affollarsi intorno a Dante, a chiedere con insistenza preghiere che abbrevino la loro sosta nel purgatorio. Ma è quando Dante e Virgilio incontrano Sordello che tutto l'orrore della violenza di quell'epoca storica esplode. Sordello è un trovatore, un poeta di corte molto famoso, ha occhi inquieti, ma resta in silenzio finché i due viaggiatori non gli si rivolgono per chiedergli quale sia il punto migliore per salire. «Sono Sordello», dice infine a Virgilio, «vengo dalla tua stessa terra», e lo abbraccia. L'abbraccio fra i due poeti commuove Dante, che pensando al destino di Sordello, ucciso nel 1270, ha un moto di rabbia verso l'Italia del suo tempo. Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta.
Era già l'ora che volge il disio. È l'ora del tramonto, quell'ora particolare del giorno, che riempie di nostalgia il cuore di chi sta viaggiando per mare e ripensa alla terra che ha lasciato. Una delle anime si alza in piedi. Fa un cenno, pretende che tutti restino in ascolto, congiunge le mani, le solleva verso il cielo e rivolge la sua preghiera a Dio. Noi ti invochiamo, creatore del mondo, prima che diventi buio, perché tu ci protegga dal male e tenga lontani gli incubi della notte. Dall'alto scendono all'improvviso due angeli, con in mano spade di fuoco, prive della punta, hanno vesti e ali verdi. Sordello spiega ai viaggiatori che quelle creature abbaglianti vengono direttamente dal paradiso per proteggere le anime dalle tentazioni del serpente, che presto si affaccerà. È quasi buio, ma Dante riconosce la prima di quelle anime. Si tratta di Nino Visconti, che in vita governava una zona della Sardegna negli anni della giovinezza del poeta. Nino crede che Dante sia morto e gli domanda da quanto tempo sei qui.
Sono arrivato questa mattina passando attraverso luoghi di dolore, ma sono vivo. Sono ancora nella mia prima vita.
Se torni sulla terra allora, di' a mia figlia Giovanna di pregare per me. È solo una bambina. Non credo che mia moglie mi ami ancora se è risposata e ha smesso di indossare gli abiti del lutto.
Dante resta in silenzio, toccato da queste parole. Poi alza gli occhi verso il cielo notturno, ma Sordello lo scuote, indicandogli a gran voce il serpente delle tentazioni, il rettile che ha provocato la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Lo vedono avanzare, strisciando sull'erba, muovendo il capo a destra e a sinistra, e ritirarsi e scomparire all'improvviso dopo qualche istante, appena avverte il fruscio delle ali degli angeli. Dante è così stanco da addormentarsi alle prime luci dell'alba. Cade nel sonno. E misteriosamente gli sembra di vedere un'aquila che fa ampi giri nel cielo per avventarsi infine su di lui, afferrarlo con i suoi artigli come una preda e trascinarlo in alto, verso la sfera del fuoco. È enorme il calore che Dante avverte nell'incubo. Gli pare di bruciare, così in preda alla paura si sveglia.
Thank you.
Virgilio è lì accanto a lui e come sempre lo rassicura. È ora di riprendere il cammino.
Non avere timore. Siamo a buon punto del nostro viaggio. Guarda, quella parete di roccia è praticabile attraverso un'apertura. Mentre tu dormivi, una donna di nome Lucia si è presentata dicendo di volere rendere più facile il tuo cammino. Così ti ha depositato qui, dove ora ci troviamo. Per questo nel sogno ti è sembrato di volare.
I due viaggiatori si avvicinano all'ingresso della parete rocciosa. Si trovano davanti a una porta custodita da un angelo talmente luminoso che è difficile sostenere la vista. Che cosa volete? State attenti, che il vostro tentativo di salire non sia rischioso per voi. E poi li invita a proseguire e ad accostarsi alla scalinata. Il primo gradino è bianco come il marmo, lucido come uno specchio. Il secondo gradino è nero, di pietra ruvida. Il terzo gradino, il più massiccio, è di rosso acceso, colore del sangue. È quello su cui l'angelo l'attende. Dante si getta ai suoi piedi. Invoca pietà per i peccati commessi. Si batte il petto in segno di pentimento e gli chiede di aprire la porta. L'angelo, con la punta della spada, traccia sulla fronte del poeta sette segni a forma di P, come i sette peccati capitali.
Superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, accidia!
Da cui Dante dovrà liberarsi nel resto del viaggio. Poi la creatura celeste estrae dalla terra due chiavi, una d'oro e l'altra d'argento, e con quelle apre la porta, esaudendo la richiesta di Dante. La spinge piano e appena i due viaggiatori entrano li avverte. Attenti a non voltarvi indietro.
Dante e Virgilio, superata la soglia, continuano a salire per la strada scavata nella roccia. Devono muoversi con estrema attenzione e cautela, procedere a piccoli passi. Raggiungono così un luogo aperto e pianeggiante, vuoto e desolato. Sulla parete del monte sono rappresentate, intagliate nella roccia come bassorilievi, figure delle sacre scritture o della storia. Nel loro percorso di purificazione, le anime del purgatorio sono invitate a osservare e a riflettere su quegli esempi di valore morale e di umiltà. Tanto più se si tratta di anime costrette a lavare la colpa della superbia, come sono quelle che Dante e Virgilio vedono salire per la montagna sotto il peso di grandi massi, sfinite, schiacciate come bestie da soma. La mole del macigno è diversa da peccatore a peccatore e corrisponde al grado della superbia di ciascuno, alla cecità che li ha spinti a sfidare i propri limiti e Dio stesso. Una di queste anime tiene gli occhi fissi in quelli di Dante e il poeta lo riconosce. È Oderisi da Gubbio, un artista che nella seconda metà del 200 si era distinto nella tecnica della miniatura.
Non sei tu Oderisi?
Domanda Dante.
Che ha fatto onore alla città di Gubbio.
Adesso c'è chi è più famoso di me. In vita io non avrei mai riconosciuto la superiorità di un altro per il mio grande desiderio di essere il primo e di eccellere. E ora pago la colpa di tanta superbia. Me ne sono pentito in tempo, per questo mi trovo qui. Quanto è vana la gloria degli uomini, dura così poco. Cimabue ha creduto di essere il più grande pittore del proprio tempo, e ora la sua fama è oscurata da quella di Giotto. Ciò a cui gli uomini danno il nome di fama non è altro che un soffio di vento che cambia di continuo direzione e provenienza. Che differenza c'è tra morire vecchi o bambini, se consideri che rispetto all'eternità il tempo di una vita è comunque un battito di ciglia?
Le tue parole,
commenta Dante,
sono così vere che mi portano a sgonfiare la mia stessa superbia e a essere più umile.
Seguitando per la salita, i viaggiatori raggiungono un altro piccolo spazio in piano, squallido e solitario. Le anime che incontrano si appoggiano, muovendosi l'una all'altra. Indossano mantelli scuri come la terra che calpestano e hanno le palpebre cucite da un filo di ferro. sono condannati alla cecità, poiché in vita hanno guardato gli altri con invidia. I loro occhi non possono ricevere la luce del cielo, non possono vederla, così come in vita hanno faticato a guardare gli altri e i loro averi, senza provare invidia. Una voce dall'alto li guida e indica la strada.
Si sale da questa parte.
Ancora una volta la figura angelica è quasi nascosta dalla sua stessa luce, così abbagliante, che è necessario abbassare gli occhi. Dante e Virgilio proseguono per la via indicata. Un'ala li sfiora come un colpo di vento, mentre una voce dice:
«Beate le persone pacifiche che non conoscono la rabbia cattiva».
Dante è molto stanco. Sente che le sue gambe sono sul punto di cedere. Si ferma. C'è un silenzio spettrale intorno, inquietante. Una folla di anime si avvicina all'improvviso, correndo freneticamente.
«Seguici!»
grida una di loro, rivolta a Virgilio.
«E troverai l'apertura scavata nella roccia. Noi non possiamo fermarci, siamo costrette a correre senza sosta per purificarci dal peccato che abbiamo commesso in vita, che è stato quello di chi resta tiepido di fronte a tutto, indugia, non si scalda e non si muove per alcuna ragione».
Dante vede scomparire la folla in lontananza mentre si perde in un pensiero che somiglia a uno stranissimo sogno.
Vede una donna balbuziente, sciancata, tutta storta, orrenda, pallidissima. Più la osserva, più lei si trasforma, riprende colore, si raddrizza sulle gambe, torna a parlare in modo normale, anzi a cantare con dolcezza, dicendo:
«Io sono una sirena che in mezzo al mare attrae con il canto i marinai».
«Virgilio, chi è questa donna?»
Il maestro fa subito un gesto brusco, strappa le vesti della donna, il cui corpo di nuovo sgradevole fa capire a Dante che si tratta di un inganno. «Hai visto una vecchia strega che rappresenta i peccati dell'avarizia, della gola e della lussuria, quelli da cui cercano di liberarsi le anime che stai per vedere. Ed ecco le prime, stese al suolo, legate mani e piedi, con il viso rivolto a terra. Sono le anime degli avari, persone che hanno amato troppo i beni terreni, le loro ricchezze, e come in terra non hanno mai rivolto lo sguardo ai beni spirituali, ora sono costrette a restare immobili e fisse al suolo. Dante deve stare attento a non calpestarle, le scavalca, ma bisogna proseguire. Non si può perdere tempo».
Il poeta segue il suo maestro. Dopo pochi passi incontrano una schiera di golosi, le anime di coloro che in vita hanno amato il cibo più di ogni altra cosa, qui sono magre e scarnificate, come svuotate da dentro, gli occhi sono infossati nelle orbite, la pelle prende la forma delle ossa. Mentre Dante si domanda le ragioni di una fame così straordinaria da ridurre in quello stato le anime, una di loro lo riconosce.
«Quale grazia mi è concessa?»
Dante non lo identifica dal viso, sfigurato dal digiuno, ma dalla voce. Si tratta di Forese Donati, un poeta come lui.
«Non badare alla mia estrema magrezza. Dimmi piuttosto di te, cosa ti ha portato qui?»
«Guardare il tuo volto, sul quale già ho pianto quando sei morto, vederlo ridotto così mi fa piangere di nuovo. Cos'è che vi consuma così?»
«Dio fa scendere dal cielo un'acqua che si sparge sulle fronde e sui frutti di questi alberi che vedi. Noi vorremmo bere, sentiamo il profumo dei frutti, ma non possiamo, ci è impedito».
«E come mai ti trovi già qui?»
«La mia amata moglie, Nella, ha tanto pregato per me e ha tanto pianto e sospirato da affrettare il mio passaggio nel purgatorio.
Io compio questo viaggio guidato dall'uomo che vedi accanto a me, proprio per raddrizzare la mia strada, per mettere ordine nella mia vita. Ma tu dimmi, dov'è tua sorella Piccarda?
Lei, di cui non so dire se è stata in vita più bella o più buona, è in paradiso.
I due amici a malincuore devono lasciarsi. Forese non può perdere altro tempo e Dante deve continuare a salire prima che di nuovo tramonti il sole.
Intanto una folla di spiriti comincia a cantare lodi a Dio. Dante non riesce a frenare la curiosità. Si volta e vede le anime camminare tra le fiamme, come sospese in un lago di fuoco che non le brucia. Da un'altra direzione arriva una nuova schiera di anime, che si baciano l'un l'altra senza fermarsi, in uno scambio frenetico di gesti affettuosi. In vita hanno peccato di lussuria, un desiderio eccessivo di amore fisico. Uno di questi spiriti si presenta come Guido Guinizelli, un grande poeta bolognese che Dante stimava e ammirava moltissimo. Avrebbe un grande desiderio di abbracciarlo, ma non ha il coraggio di raggiungerlo buttandosi tra le fiamme da cui gli sta parlando.
I tuoi versi, le tue rime dureranno finché durerà la lingua italiana.
Così Dante rende omaggio a Guido, che a sua volta gli indica un altro grande poeta, prima di scomparire tra le fiamme. È l'ora del tramonto. Virgilio deve prendere congedo da Dante, lasciare che ora prosegua da solo il suo cammino. Gli sorride e lo invita ad affrettarsi perché si sta facendo buio.
L'allievo è grato al suo maestro per averlo guidato come un padre, per averlo confortato nella paura e nella sofferenza, per aver evitato che si lasciasse dominare dalla sfiducia e dalla mancanza di coraggio.
Ti ho condotto fino a qui con la mia saggezza, sempre affidandomi alla ragione. Ora hai alle spalle le vie più ripide e strette. Guarda come il sole ti illumina la fronte. Guarda come la terra qui rinasce, con erba e arbusti. Procedi. Sei tu adesso la guida di te stesso. La via che porta agli occhi della tua amata Beatrice, puoi percorrerla da solo.
Quando Dante si risveglia all'alba, l'aria è luminosa e mite, profuma come in un'eterna primavera. Dante si spinge al di là, desideroso di esplorare questo paesaggio fiorito. All'improvviso appare davanti ai suoi occhi una donna giovane e bella, Matelda, che si muove danzando e cantando tra i fiori solitari e sorridente.
Ti sembrerà strano che io sia così gioiosa, ma se gli uomini non avessero offeso Dio commettendo il primo peccato e cedendo alla tentazione, avrebbero tutti la mia stessa gioia. Dio ha creato l'uomo perché fosse buono e capace di fare il bene, e gli aveva concesso questo paradiso terrestre. Ma il soggiorno qui durò pochissimo tempo, solo 7 ore. Tanto presto fu commesso il peccato che avrebbe determinato la cacciata del primo uomo e della prima donna da questo luogo.
Mentre la donna parla, nell'aria si diffonde una musica celestiale. Dante è rapito da tanta bellezza. Alberi d'oro, acqua che splende, anime vestite di bianco che cantano e infine un carro sfarzoso, bellissimo, intorno a cui danzano fanciulle vestite di rosso. Il sole sorge sopra l'orizzonte e in questo istante, in una nuvola di fiori che gli angeli lanciano verso di lei, appare una donna con un velo bianco che indossa un vestito rosso sotto un mantello verde. È Beatrice. E la potenza dell'antico amore si risveglia in Dante con tutta la sua forza. Aveva solo 9 anni Beatrice quando Dante la incontrò per la prima volta. Da allora non ha mai smesso di pensare a lei, di dedicare a lei ogni poesia, ogni suo verso. Beatrice si ammalò e morì molto giovane, ma Dante ha sempre continuato ad amarla. Alla sua vista si sente profondamente turbato, quasi trema, la sua bellezza lo abbaglia. È in questo stesso momento che Virgilio scompare, si dissolve, e Dante non riesce a trattenere il pianto.
Dante, non piangere, non piangere, e conserva le tue lacrime, per quando dovrai pentirti dei tuoi peccati, che non sono stati ancora cancellati dall'acqua del fiume Lete.
Dante ascolta i rimproveri di Beatrice, che lo spinge a immergersi in quel fiume con tutto il corpo. L'acqua miracolosa ha la virtù di cancellare le macchie del peccato e di farne dimenticare il ricordo.
Sei pronto per l'ultimo tratto del tuo viaggio. Fissa bene nella mente tutto ciò che vedrai, così da poterlo raccontare una volta tornato sulla terra. Puro e disposto a salire alle stelle.